La rivista.
Noi questa mattina approdiamo sul Tascabile, siamo online, l'indirizzo è www.iltascabile.com per parlare del lato oscuro della conservazione. C'è una bellissima immagine di uno scoiattolo grigio appollaiato, arrampicato su un distributore di cibo per uccelli. E allora adesso chiederemo ad Alessia Colaianni di dirci di più. Lei infatti è l'autrice di questo articolo, è giornalista e comunicatrice scientifica, scrive per Picaia, il portale dell'evoluzione, Corriere della Sera, Sapere Ambiente, Docs Portal e in passato ha collaborato con Edizioni Dedalo, in collegamento con noi. Buongiorno, bentrovata Alessia.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Allora, di che cosa ci parla questo articolo, da questo titolo, Il lato oscuro della conservazione? Qual è il lato oscuro?
Il lato oscuro della conservazione è il dover fare dei sacrifici per tutelare la biodiversità. Solitamente quando parliamo della salvaguardia della biodiversità parliamo di interventi positivi come la salvaguardia di un habitat, il salvare dall'estinzione alcune specie, però a volte ci sono alcuni casi che ci pongono davanti a dei dilemmi etici importanti in cui noi dobbiamo scegliere se far vivere una specie invece che un'altra, nel caso ad esempio, poi magari ne parleremo, delle specie aliene invasive o ancora sacrificare alcuni animali conservandoli all'interno degli zoo per i progetti di conservazione ex situ.
Io parlavo della foto, dell'immagine che subito mi è piaciuta, okay. No? Però che non è casuale l'immagine,
no,
dello
non
scatto
è per niente casuale, sì.
dello scoiattolo grigio.
Sì, allora l'articolo parte con un esempio emblematico, quello è lo scoiattolo grigio. Noi nel nord Italia incontriamo negli spazi verdi questi scoiattoli che sono particolarmente simpatici, molto socievoli. In realtà lo scoiattolo grigio non è una specie autoctona del nostro territorio, è stata introdotta nella fine degli anni 40 in Piemonte. In realtà è una specie invasiva perché mette in difficoltà il nostro scoiattolo, lo scoiattolo comune europeo, perché appunto lo priva delle riserve di cibo durante l'inverno ed è portatore sano, lo scoiattolo grigio, di malattie che possono andare a contagiare lo scoiattolo europeo. Quindi diciamo negli anni 90 si pensò a un progetto di eradicazione di questo scoiattolo che incontrò diversi ostacoli e questa è un po' una vicenda emblematica perché per salvare il nostro scoiattolo avremmo dovuto eradicare, anzi ancora oggi ci sono progetti di eradicazione dello scoiattolo grigio, però nello stesso tempo ci rendiamo conto che stiamo sacrificando degli altri animali che a loro volta sono degli individui per salvare un'altra specie.
Ecco, quindi insomma si tratta di in qualche modo preservare un equilibrio che comunque è già molto precario anche a causa insomma dell'essere umano.
Certo, certamente. Nell'articolo poi si parla appunto del preservare e salvaguardare questi ecosistemi, quindi del riuscire a mantenere i meccanismi che sono alla base del loro funzionamento. E per quanto appunto possa sembrare, per esempio, proprio nell'esempio nella vicenda dello scoiattolo grigio, crudele dover eliminare delle specie, spesso ci sono appunto casi in cui è necessario procedere all'eradicazione e questo appunto ci pone davanti a dei dilemmi etici molto importanti.
Infatti lei nell'articolo parla di attrito tra etica ambientale ed etica animale, tra l'altro cita Simone Pollo che è stato nostro ospite proprio settimana scorsa, docente di filosofia morale dell'Università di Roma che si occupa di questi temi, è esperto di etica nel vivente e ne parla proprio nel suo libro Umani Animali, questioni di etica. Ma insomma è anche una questione di non facile risoluzione, no? Perché da un lato si tratta di eradicare delle specie che magari come dire, si sono diffuse, ecco, e creano delle problematiche, ma dall'altra si tratta anche, insomma, di preservare specie che già ci sono e anche magari invece di introdurne delle altre.
Sì, sono, come dire, equilibri molto difficili sia da comprendere e decisioni da prendere che alla cui base ci sono innumerevoli fattori che possono essere di tipo scientifico, ma anche economico, sociale, sanitario, anche culturale, oltre che etico. Quindi queste sono decisioni molto difficili da prendere, molto complesse. Fortunatamente ci sono gruppi di ricerca che si occupano anche di questo, anche all'interno, ad esempio, di grandi progetti. Posso citare appunto quello di cui racconto nell'articolo, il progetto del rinoceronte bianco settentrionale. All'interno del consorzio c'è anche un gruppo che si occupa di etica, tra l'altro di cui fa parte un gruppo di ricerca italiano dell'Università di Padova, di cui fa parte appunto la professoressa De Mori. Quindi diciamo che la parte etica e tutto quel processo decisionale che deve tenere conto di innumerevoli fattori è già in atto in molti progetti. Sarebbe bello che questo venisse divulgato e reso comprensibile alla maggior parte del pubblico, perché spesso sui media scorrono notizie che magari polarizzano il dibattito su questi argomenti, quando invece dal lato scientifico già si sta pensando, già sono in atto progetti di ricerca riguardanti anche appunto l'etica.
Certo, prima si parlava anche di reintroduzione di individui, no? E lei fa un bel esempio, sì, che è quello del condor della California. Prima parlavamo di cielo, sì, del bianco, ecco, magari possiamo ancora raccontare questo senza spoilerare tutto l'articolo, che poi i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici possono naturalmente andare a ritrovare sul tascabile.
Certo, allora si parlava prima degli zoo. Gli zoo hanno come obiettivo la conservazione, la ricerca e l'educazione. Per quanto riguarda la conservazione, sono una sorta, potremmo dire, di arca di Noè. Ci sono degli animali che all'interno degli zoo vengono conservati e sono, come dire, una sorta di scorta, semplificando al massimo questo concetto, nel caso in situ, ovvero negli habitat di questi animali, appunto queste specie dovessero andare incontro all'estinzione. Ci si chiede spesso se effettivamente sia possibile reintrodurre degli animali che sono sempre stati, o comunque sono stati per un certo periodo, in cattività all'interno degli zoo, nel loro habitat. È un'impresa, diciamo, improbabile ma non impossibile. E quello del condor è un esempio, perché appunto il condor negli Stati Uniti, il condor della California, era quasi stato ridotto all'estinzione. I pochi esemplari che erano rimasti sono stati portati all'interno degli zoo e, diciamo, diversi gruppi di ricerca hanno lavorato alla loro riproduzione e reintroduzione. Reintroduzione non facile, perché dobbiamo pensare che un animale non è soltanto la sua genetica, quindi non basta farli riprodurre, bisogna poi per rintrodurli insegnare loro quei comportamenti che avrebbero imparato nel loro ambiente attraverso il rapporto con i propri genitori o gli altri conspecifici della loro comunità. Nel caso del condor della California, il progetto è riuscito, missione compiuta, si è riusciti a reintrodurli. Stesso esempio viene fatto con alcune comunità di gorilla. Sono progetti molto difficili, molto dispendiosi, però sembra che in alcuni casi sia possibile. Rimane comunque il problema degli altri animali che rimangono rinchiusi negli zoo, che probabilmente non vedranno mai la libertà, che fanno parte di progetti che non sempre, diciamo, arrivano al lieto fine. Certo. Che abbiamo visto nel caso del condor.
Certo, comunque progetti anche complessi che richiedono tempo e,
Certo.
no, che sono anche molto dispendiosi, anche molto onerosi dal punto di vista economico. Il lato oscuro della conservazione, perché conservare e preservare non è così facile, ci sono anche delle questioni di tipo etico e morale che si pongono. Noi ne abbiamo parlato con Alessia Colaiani a partire dal suo articolo, appunto, dal titolo Il lato oscuro della conservazione, che potete trovare sul Tascabile. Noi ringraziamo Alessia Colaiani per essere stata con noi questa mattina e le auguriamo una splendida giornata.
Grazie a voi per l'invito e buona giornata a voi.